Voglio leggerti l'esperienza di una sorella che lei ha fatto ultimamente. Ci racconta una storia molto interessante e forte. E facciamo senza nome per la sua privacy. E scrive: Ciao amati miei e preziosi. Già da qualche settimana devo scrivervi quello che mi è accaduto. Stavo frequentando la domenica sera una piccolissima chiesetta evangelica del mio paese. Mi è piaciuta perché erano davvero pochi. Non più di 25 persone, molto umile come posto. E davo anche testimonianze di fede, di evangelizzazione. Giunti alla vigilia della Pasqua, la Domenica delle Palme, ci sarebbe stato il culto serale con comunione. Dopo il sermone, il pastore della chiesa annuncia: Questa sera vi dirò chi potrà fare la comunione e chi no. Tutti i non battezzati non potranno prendere la comunione. Io mi sono sentita una spina al cuore. Ho respirato, ho preso le mie cose, ho chiamato mio figlio, che era seduto con i bambini, con delicatezza stavo per andarmene in silenzio. In quel momento interviene il pastore chiedendomi perché stessi uscendo. Allora, con gli occhi di tutti puntati addosso, rispondo: Non sto uscendo, sto andando a casa perché lì il Signore viene sempre a fare la comunione con me e nessuno glielo ha mai impedito e a me non l'hanno mai impedito.
Amen.
Vi lascio immaginare le facce, i commenti di tutti. Ho pensato a Gesù che veniva perseguitato nella sinagoga. Gli animi si inaspriscono. Un uomo davanti a me si volta con un tono sgarbato dicendomi: Ma tu che Bibbia leggi?
Certamente sarà la stessa, ma non la legge come lui.
Altre donne avevano proprio uno sguardo malvagio, come se stessi rovinando la loro cerimonia. Le
La loro religione.
uniche parole del pastore: È scritto nella Bibbia
Ah sì,
questo,
possiamo leggerla.
ma non aveva versi da dare. In quel momento mi viene in mente Galati 5 e Galati 6 e cito le parole di Paolo. 6:12. Quelli che vogliono fare bella figura nella carne vi costringono a farvi circoncidere solo per non essere perseguitati a causa della croce di Cristo. Poi, vedendo gli animi inaspriti, ho salutato con pace e me ne sono andata. Un'altra sorellina mi ha seguita, che io avevo invitata proprio per la comunione, e a sua volta aveva portato una sorella appena evangelizzata. In una sola sera, questo pastore, tra virgolette, per i suoi limiti, ha permesso che se ne andassero delle persone giovani in una comunità di soli anziani. Oltre a questo, da novembre gli sentivo dire sempre ai culti: Sto preparando i volantini per evangelizzare. Volantini mai arrivati, mai visti. Figuratevi se io aspettavo i suoi, avendo i vostri e il Vangelo che distribuisco. E io con le mie due sorelle davamo testimonianze di evangelizzazione durante i mesi. Addirittura ho dato testimonianza del mio viaggio, dell'evangelizzazione che ho fatto in una nazione dove sono stata alcuni mesi. Quando testimoniavo, sentivo in questo pastore che si indisponeva, aveva sempre un respiro nervoso e un modo di accelerare e chiudere la mia testimonianza. Perfino la sera della Domenica delle Palme, in cui ho testimoniato l'evangelizzazione di due anime con cui abbiamo pregato la sera prima, penso questo fosse perché le nostre evangelizzazioni non erano fatte con lui e dirette da lui, quindi non le riteneva ufficiali e anche contro il suo impegno probabilmente. Nei giorni a seguire, nel gruppo della Chiesa ho postato tanti di quei versi biblici in cui la stessa parola spiega che l'acqua non cambia il cuore di nessuno, ma a cambiarci e a vivificarci è lo Spirito Santo. E Gesù come lavacro di rigenerazione, ma neanche in quel caso ho ricevuto risposta. Poi mi sono cancellata dal gruppo. Purtroppo, a distanza di settimane, questo uomo non solo non si è fatto sentire con me, che non ho più partecipato ai culti, ma da buon fariseo mi è giunto all'orecchio che prega durante il culto per me come se fossi una pecora perduta. Ma ringrazio Dio che mi ha salvata attraverso di voi e mi ha confortata e vivificata in casa, senza nessuno di questi evangelici convinti di sé, anche davanti alle evidenze. E con questa altra esperienza scelgo di non frequentare più nessuna comunità, perché perché non rinuncio alla libertà che Cristo mi ha donato. Galati 5. Vi abbraccio, fratelli, vi amo tanto.
Gloria a Dio.
Amen.
Guarda, Dio ti benedica, sorellina. Guarda, grazie per condividere. Un'altra delle storie che sentiamo continuamente. Non dare la comunione equivale a scomunicare. Cioè, certi evangelici hanno la sindrome, come la spietatezza dei testimoni di Geova. E vi sono dei testimoni di Geova che persino fanno morire i figli, ma non gli danno la trasfusione. E questi qua non danno la comunione. Sai cos'è la comunione, Angelina?
Il pane e vino.
È la trasfusione di sangue.
Ah, in quel senso.
Hai capito? Stai trasfusionando, stai dando il sangue di Cristo ai fedeli. Mm-hmm. Tutti prendono il sangue di Cristo nello spirito. Mm-hmm. Ci sono religioni che dicono no, è nella carne. Buonanotte. È nello spirito. E le testimonianze di Geova fanno morire i figli, alcuni di loro, non tutti. Va bene. Ma non gli danno la trasfusione. E questi qua fanno morire chi sta per morire, fanno scappare chi vorrebbe rimanere con le loro, perché non gli danno la trasfusione di sangue di Cristo. Va bene. E allora ci sono testimoni di Geova che fanno morire i figli che non gli danno il sangue. Mm-hmm. E quando il figlio muore, è colpa di Geova, è lui che l'ha fatto morire. Loro non c'entrano niente. E credono che Geova li benedirà per averli fatti morire. Invece Dio, credo, che li aspetterà con, non lo so, qualche specie di bastone. Questo non è il nostro Dio. Avete un Dio diverso, testimoni di Geova. Non è come il nostro. Il nostro non fa morire nessuno, è venuto per salvare. Allora, e tu, dolce sorella, carissima, tu sei una combattente, continua a combattere.
Amen.
Continua a combattere.
Lei è combattente.
Sei una guerriera,
sì,
della nostra Chiesa.
Sì.
Se te la senti, sorella, scrivi a questo amato pastore e chiedigli da parte mia, fratello Giuseppe, su quale scrittura baserebbe questa terribile dottrina non cristiana di proibire la comunione a chi la desidera. Ho già raccontato la storia. Guarda, andiamo a Luca, diamo qualche scrittura.
No, ma racconta, perché molte persone non sanno, ma come? Chiunque vuole può prendere la comunione? Non è battezzato, non è pentito, non è convertito? Chiunque entra in chiesa può prenderla?
Va bene, devo ripetere.
Devi spiegare.
Va bene. Una volta mi trovavo in Italia e ero ospite di alcuni fratelli cristiani dolci. E era una domenica, avevamo invitato tutte le pecorelle che conoscevamo e c'era un gruppetto lì di persone del mondo. E questi avevano portato altri amici con loro, fantastico, così abbiamo evangelizzato anche loro. E allora a un certo punto i fratelli mi vengono da me e mi dicono: senti, qui bisogna organizzare la comunione, benissimo, facciamo. E allora non sapevamo come fare perché c'erano delle persone presenti lì che non avevamo ancora pregato per ricevere Gesù. Uh-huh. Gli stavamo spaccando il ghiaccio, uh-huh, cercando di portare la salvezza, non eravamo ancora lì e non c'era tempo. Avevamo annunciato la comunione e dovevamo farlo. E non sapevo come fare. Come faccio a dare la comunione a questi qua che neanche credono in Gesù?
Uh-huh.
Stiamo tentando di fargli. Erano simpatici, ma... Allora mi ricordo, sono andato dietro la casa a pregare. Ho detto: Gesù, come faccio? Insomma, ho trovato una situazione così, questi qui non si dà la comunione a uno per strada. Allora Gesù mi ha parlato e mi ha detto come dovevo fare. Mi ha detto: guarda, fai così, guarda. Prendi un piatto e spezzetta il pane, che c'è gente che non sa neanche questo sanno. Mm-hmm. Spezzetti il pane sul piatto, mi ha detto, mi ha detto: prendi il bicchiere di vino e lo metti a fianco e annuncia: tutti quelli che siete pronti per la comunione, il corpo di Cristo per la guarigione del corpo e il sangue di Cristo per la nostra salvezza, perdono dei peccati, e lì andate, prendete. Mm-hmm. quelli che siete pronti. E mi sono messo da parte a vedermi, a godermi lo spettacolo. Tutti sono andati, hanno preso un pezzo di pane, va bene, l'hanno intinto nel vino o hanno bevuto uno l'altro.
Mm-hmm. Cioè, ognuno deve vedere se ha la fede di farla, perché ognuno sa quello che ha nel cuore e decide per se stesso.
Sì, perché è delicato, perché 1 Corinzi 11 dice: se uno fa la comunione indegnamente sarà colpevole della morte di Gesù Cristo.
Ma cosa significa indegnamente? Cioè, non battezzato come questi dicono nella Chiesa, non battezzato in acqua?
Indegnamente è uno che non crede in Gesù, uno che non ha confessato i peccati, uno che non si è pentito dei peccati, quello là che, diciamo, tradisce la moglie ma non lo ha detto, la moglie che fa la fredda tutta, che non ama il marito e non l'ha confessato. Indegnamente vuol dire uno che ha rubato, uno che sta disubbidendo a Dio. Principalmente è uno che non è salvato. Quindi se uno fa la comunione indegnamente, praticamente indegnamente, vuol dire che non è pronto alla comunione.
Però nel
ed
tuo
è
caso,
colpevole della morte di Gesù.
Nel tuo caso, nella tua riunione, c'erano persone ancora non salvate che sono comunque venute per sentire il messaggio.
Sì.
Erano interessate.
Sì.
Magari volevano salvarsi.
Magari.
E allora perché non dare la comunione anche a questi? Forse mentre la prendono e pregano si salvano questi.
Certo, questo è un affare. Io ai bambini, quando il bambino è in grado di prendere il pezzo di pane col vino, io se lui la prende gliela do. E una volta siamo andati, mi ricordo, in una chiesa protestante, siamo andati che mi hanno invitato lì per predicare e sono andato. E facevano la comunione. C'erano bambini piccolini. E mi ricordo che ce n'era uno, un figlio, non so se era Gabriele o aveva, mi pare, 4 anni, 5 anni. Insomma, ce n'era uno di circa 4 anni. E la comunione ai bambini non gliel'ha andata. E bambini, che dice: no, sono bambini, non gliela diamo. E mio figlio si è messo a piangere. Dice: perché me no? E piangeva, sai, questa è una chiesa, queste sono religiose. E piangeva: perché no? E il bambino piangeva. Cioè, questi qui non hanno capito niente di Gesù. Gesù dice: lasciate che i bambini vengano a me, di loro è il regno dei cieli. Che non riceve il regno dei cieli come bambino non vi entrerà. I bambini, Gesù non predicava come i farisei di ieri e di oggi, che fanno scappare i bambini. Quando Gesù predicava, i bambini correvano a lui. Va bene, i discepoli li fermavano una volta, erano fermati i discepoli. Alto, non disturbate il maestro. E Gesù rimprovera i discepoli, fa: lasciate che i bambini vengano a me, di loro il regno dei cieli. Allora, questi pastori qui, che io gli voglio bene, gli voglio un sacco di bene, questi pastori, va bene, ma che mi scrivessero, che io c'ho molto da dire sul soggetto.
Allora, per quelli che vogliono capire, per poter prendere la comunione, pane e vino, quali sono le condizioni?
Il cuore. C'è solo una condizione, che il cuore sia disposto e pulito. Se c'è qualcuno che non è perdonato, non sei pronto. Se c'hai dei risentimenti, magari vecchi di anni, contro un vicino, un parente, magari ti ha trattato male, magari è un problema di eredità, va bene, magari ti ha trattato ingiustamente, però nel tuo cuore tu l'hai perdonato, E sei pronto per la comunione.
Ma se non perdoni qualcuno, anche se hai fatto il battesimo in acqua, non puoi prendere la comunione.
Il battesimo in acqua non conta niente. Il battesimo è uno Spirito Santo che conta. Il battesimo dello Spirito Santo è quello che ti porta a pentimento. Il battesimo in acqua, entri in un pistola asciutto e esci in un pistola bagnato. Tutto lì. Ci siamo?
Cioè, nella Bibbia non troviamo nessuna scrittura associata al battesimo in acqua quando parla di comunione? Nessuna?
No, questo è ai tempi di Giovanni Battista. Ma Giovanni Battista ha detto: io devo diminuire, Gesù deve aumentare, e lui è diminuito finché è morto. Lì praticamente Gesù ha preso il testimone, ha preso la staffetta. Adesso è Gesù. Poi specialmente dopo la Pentecoste è il battesimo dello Spirito. Sono sono i pelandroni del Vecchio Testamento, perché Giovanni Battista aveva un piede nel Vecchio Testamento e uno nel Nuovo. E l'acqua era in un certo senso il Vecchio Testamento, perché Giovanni Battista ha cominciato a predicare quando Gesù nessuno lo conosceva, non lo aveva mai visto, non aveva predicato niente. 6 mesi prima di Gesù ha cominciato Giovanni Battista, Vecchio Testamento. Quindi l'acqua è principalmente il Vecchio Testamento per preparare la gente al battesimo dello Spirito del Nuovo. Va bene? Ecco.
Sì.
E allora il battesimo dell'acqua, che certe chiese fanno un idolo, perché siccome loro controllano l'acqua, attraverso l'acqua controllano le persone. Cioè, i cattolici controllano le persone tramite le confessioni segrete, gli dicono tutte le cose che la moglie parla del marito, il marito parla della moglie, il prete conosce tutti i segreti e da buon burattinaio può manovrare tutto e tutti. E invece i protestanti lo fanno tramite il battesimo dall'acqua,
sì.
E decidono loro, se tu non sei pronto, a volte dicono, ti battezziamo fra 6 mesi. Perché? Perché ci vuole 6 mesi per cuocere il broccolo, 6 mesi per lavare il cervello. Dopo 6 mesi finalmente ha capito che la verità è quella pentecostale o cattolica. Allora, quando ha capito quella, e allora ti battezziamo, quando sei diventato sotto controllo. Guarda, vai Luca 23, andiamo al ladrone. Luca 23, 32, 43.
Ora, altri 2 malfattori erano condotti per essere messi a morte insieme a lui.
E uno di loro, 42.
Diceva, Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno.
E Gesù cos'è che gli dice?
Gesù gli disse, io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso. Luca 23, da 32
a 43.
A 43.
Ma qui non ci siamo qui come dottrina. Gesù qui è... Gesù qua non è, diciamo, è un eretico.
Oh, come eretico?
Ecco, Gesù è un eretico. Chiede a qualunque pastore protestante,
non lo è.
Cattolico. E no, come, no. Scusa, dov'è il pastore che ti dice, sei battezzato? No, tu andrai in paradiso. Questo pastore senza battesimo nell'acqua, acquaccia di rubinetto, ma neanche acqua di Spirito Santo, di rubinetto. Non gli dà la comunione. Figurati se questo pastore gli dice, tu andrai in paradiso. Ci siamo?
Sì, sì.
Quindi guarda, chiedi al gentile pastore in che tipo di battesimo inutile in acqua, sarebbe stato battezzato il ladrone al quale Gesù ha promesso il paradiso.
Mm-hmm.
In che acqua è stato battezzato il ladrone?
Nessuna acqua.
Altra domanda, Efesini 4:5, andiamo lì, Angela. Parlando di battesimi.
Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Efesini 4:5.
Allora c'è solo un battesimo. Paolo dice qua in Efesini che c'è solo un battesimo.
Sì.
E qual è? In acqua o spirito? In Spirito Santo o in acqua acquaccia? Quale? Domanda per questi pastori che non ti danno la comunione. Altra domanda! 1 Corinzi 1:1. Andiamo lì. Al verso 17. Qui oggi è la giornata delle domande qui.
Infatti, Cristo non mi ha mandato a battezzare.
Ma a fare cosa?
Ma a evangelizzare. Non con sapienza di parola, perché la croce di Cristo non sia resa vana. 1 Corinzi 1:17.
È capito, qui si può anche interpretare che questi qua stanno rendendo la croce di Cristo vana con le loro false dottrine.
Uh-huh.
E Paolo dice, Cristo non mi ha mandato a battezzare. Come si dice non in greco? Non. Come si dice in aramaico non?
Si dice no.
No, si dice non mi ha mandato. Allora, perché se il battesimo sarebbe indispensabile, perché Paolo non battezzava e neanche era mandato a battezzare? Vedi, queste cose sono semplici da capire, ma questa è gente che la Bibbia non la legge. Cosa legge? Ma loro leggono i libri pentecostali, i cattolici, i libri del Testimone di Geova. Cioè, sono ciechi guidati da ciechi. Ma cos'è che un cieco ti guidi? Alla fossa. Vuoi un'altra domanda, Angelina? So che
sì.
Ti piacciono le domande.
Sì.
Ecco, un'altra domanda. Inizio con Marco 16, 16.
Ok. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato
sarà
salvato,
oh.
Ma chi non avrà creduto sarà condannato. Marco 16, verso 16.
Questa è una scrittura che me l'hanno sbattuta in testa molte volte i religiosi.
Mm-hmm.
Dice, qua se vuoi essere salvato devi essere battezzato. È in acqua, non c'è scritto in acqua. Non fa niente, lo scriviamo noi. Lo mettiamo tra parentesi. Ma non c'è.
Non fa niente.
Questo qui adesso ti attacca alle piccolezze. No, non mi attacco alle piccolezze. Non c'è. Va bene, in acqua. E allora di cosa sto parlando? Se questo fosse stato il battesimo in acqua, allora Paolo era un eretico. Perché, scusa, Paolo dice, Cristo non mi ha mandato a battezzare. E poi Gesù dice, chi sarà battezzato sarà salvato. Paolo dice, io non sono mandato a battezzare. E allora chi è che era... E com'è la storia qua? Cioè, come poteva Gesù dire a Paolo che non era inviato a battezzare, se qui dice se non sei battezzato non puoi essere salvato?
Mm-hmm.
Va bene? E quindi il battesimo in acqua allora vuol dire che è una cosa facoltativa, non è necessaria. Ma ti puoi battezzare tutti i giorni se vuoi, vai tranquillo, non succede niente. Quindi non è necessario. Certamente... Non può essere usato come motivo per rifiutare la comunione ai fratelli.
No.
Io guarda, sono stato battezzato nello Spirito Santo, ero a Londra, era maggio, questo 14 maggio così. Sono stato battezzato nello Spirito Santo. Ho cominciato a evangelizzare subito, di corsa, non avevo un attimo da perdere. Poi più tardi prendo l'aereo, vado in Italia, a Milano, incontro con dei fratelli, andiamo a evangelizzare qua e là. Un giorno sono vicino a Firenze, con un gruppo di fratelli che evangelizziamo. Vicino a Firenze, eravamo sul mare, eravamo un paesino sul mare che non mi ricordo quale. Con i fratelli siamo lì, che tutti si buttano in acqua, era un giorno così di riposo. E mentre nuotavo in acqua, c'è sto fratello americano che nuotava vicino a me, e mi diceva questo, mi faceva delle domande, quell'altro, ah sì, questo, quest'altro. Allora lui era cresciuto battista, crede, gli piacevano i battesimi.
Uh-huh.
E a un certo punto mi fa, senti, vuoi essere battezzato? Oh, è necessario? No, ma se vuoi ti battezzo. D'accordo. Eravamo al mare. E allora mi battezzano, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Entro in acqua, esco. Eravamo già in acqua, cioè dentro con la testa, e ecco, tutto a posto. Dio ti benedica, a posto. Era ottobre, va bene. Io sono battezzato nello Spirito Santo a maggio. A ottobre questo fratello mi battezza in acqua. Ma da maggio a ottobre io evangelizzavo come un treno, con lo Spirito Santo.
Grazie Gesù.
E le anime si salvavano. E già avevo cominciato a profetizzare. E a ottobre, quando ho fatto il battesimo nell'acqua, Angela, cos'è cambiato?
Credo niente.
Niente!
Sì,
l'acqua
immagino.
Non mi ha aggiunto niente. Era acqua fresca. Ah, che bella nuotata. Tutto lì. Cosa c'è di male a battezzarsi in acqua, Angela?
Niente di male, niente. Solo non dare una importanza esagerata a questo.
Non è un peccato se non ti battezzi
in
acqua.
No, è una testimonianza di fede. E se lo teniamo come testimonianza di fede può essere anche bellissimo. Però se esageriamo e mettiamo condizioni, solo se ti battezzi in acqua puoi fare comunione, solo se ti battezzi in acqua puoi fare parte della mia chiesa, solo, allora già diventa un problema, perché non è scritturale.
C'era questo predicatore americano che ha detto, uno che predica lo Spirito Santo, guarigioni, guidato lo Spirito, un carismatico, e ha detto che lui è stato circonciso, il genitore era circonciso. Va bene? Però questo è stato circonciso per motivi medici.
Mm-hmm.
E lo ha fatto per motivi medici, di igiene e tutto quanto. Ma non è che l'ha fatto perché... non crede all'epistola dei Galati che è tutto contro la circoncisione. Ma fatto così. Quindi se tu ti vuoi fare circoncidere, non c'è niente di male. Circonciditi. Ci sono situazioni che i dottori lo suggeriscono. Perché? Perché non so, chiedi a loro, non so, però a volte va bene. È lo stesso battesimo nell'acqua. Cosa c'è di male? Non c'è niente di male.
No.
A volte può essere, lo puoi fare come testimonianza. Tu
Sì.
stai evangelizzando in spiaggia e dici, ehi, fra mezz'ora faremo battesimo in acqua, chi vuole venire venga.
È
Allora
bello.
qualcuno viene anche giocherellando, ah sì, interessante, e lo evangelizzi, e lo guidi alla salvezza. E poi prendi il microfono e puoi dire, stiamo facendo battesimo in acqua perché Gesù vi ama, perché Gesù è la salvezza. E questo è quello che facevano. Fino a quando è arrivato lo Spirito Santo, e noi lo facciamo di nuovo per mostrarvi come facevano. Lo puoi fare, questo non c'è niente di male.
Ma non perché l'acqua ti salva. E quello è il problema di oggi. Dicono che senza l'acqua non sei salvato. E non è
E poi
scritturale.
ci sono diverse religioni, eh? C'è l'acqua Boario, l'acqua San Pellegrino, e l'acqua e che altro? Evian, sono diverse marche di acqua. L'acqua Perrier è un'acqua francese, cioè a parte gli scherzi, l'acqua non serve. L'acqua che serve adesso è Giovanni 7, 37, 38, verso lì che dice, colui che crede in me, dal suo cuore sgorgerà acqua viva.
Acqua viva, sì.
Va
Amen.
bene? Se crediamo in Gesù, ha detto la Bibbia, dal suo seno sgorgeranno acque vive. Alleluia, acqua viva
Amen.
di Cristo. Angelina, c'è altre
Amen.
domande? Perché sennò qui i fratelli magari
No.
sono stanchi, sai.
Sufficiente per oggi. Grazie. Ci sentiamo domani alle ore 16, fratelli. Ci fermiamo
Ecco,
qui.
mi raccomando, e invitate pecorelle. Invitate che domani faremo un battesimo.
Ah,
Cosa
quale?
dico? Già dopo.
No, domani facciamo la comunione, pane e vino, che battesimo.
Il battesimo è nella parola.
Ah, ok, allora sì, venite,
Cara
venite.
Angela, non ti sorprendere che qui le sorprese sono il nostro mestiere.
Venite,
Venite e invitate pecoramus, invitate pecore perché siamo pecorai, diciamo anche pastori. Noi, una chiesa che io prego che ciascuno di voi sia un pastore e una pastoressa, un profeta e una profetessa. È scritturale questo, Angela?
Sì.
Dammi un paio di scritture almeno.
Primo Pietro 2,9.
Ecco.
Siamo tutti chiamati a essere pastori, anche
Sì, anche profeti. E
profeti, e non lo
Atti
so. Atti cosa?
2,
Due cosa?
15. Guarda,
Non
meglio
lo
che lo
so.
leggi che sei indietro, eh.
Va bene.
Ma insomma, ok,
2,15.
non ti facciamo passare l'esame.
Questi non sono ubriachi.
Oi,
Questo? 2,15?
Atti
Sugli
2:15.
ubriachi?
È 15 o 17?
È
Forse
17, sì.
17. Lo vedi che tu mi fai sbagliare?
Io ti faccio
È perché tu
sbagliare.
sorridi così tanto che mi distrai.
No, sei tu l'ubriaco,
Ma
io no.
a qualcuno devo dare la colpa, perché cioè, capito? È buono che il predicatore non faccia brutta figura.
Atti 2,17. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. I vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Anche sulle mie serve e sui miei servi in quei giorni spanderò il mio spirito e profetizzeranno. Atti 2, verso 17 e 18.
Capito? I religiosi leggono questo, cioè, ah, ho capito tutto, le donne devono tacere in chiesa, ho capito tutto, ho capito.
A volte sì, diciamo che sì.
Ma a volte anche gli uomini che stessero un po' zitti, non è che abbiamo sempre ragione noi. C'era una chiesa, Corinto, c'era qualche chiesa che ogni tanto Paolo si arrabbiava, c'era una donna che andava a letto col figlio di suo marito. Eccetera. E Paolo dice adesso vi mettete il velo in testa sotto la legge, ma non è che questo qui sempre comunque ordunque comunque no, perché Galati 3:28 dice non c'è né maschio né femmina in Cristo Gesù. I Galati non avevano problemi delle donne che andavano a letto con i figli dei dei mariti. Avevano altri problemi, cose di circoncisione, che volevano la legge, però quel problema non l'avevano, e Paolo gli dà il premio e dice non c'è né maschio né femmina.
Sì.
E come si concilia questo col fatto che la donna non deve parlare in chiesa? Perché era una chiesa diversa. E come io qui, nella mia comunità qua, a volte mi sveglio la mattina e dico qua dobbiamo cambiare le cose oggi. E allora può essere, per esempio, che deve essere più fedele con la parola, più fedele nella memorizzazione, va bene? E poi, ma non è che ogni giorno io mi posso svegliare e dire tutti i giorni qui dobbiamo essere più fedeli con la memorizzazione, perché magari abbiamo imparato quel problema. Magari c'è un altro problema, magari uno che guida la macchina senza timore di Dio. Allora cambia la correzione, allora c'è una correzione per i Corinti, un'altra per i Galati. Mm-hmm. Ci siamo?
Sì, sì.
E allora per cortesia, fratelli pastori, cercate di non prendere una scrittura e applicarla dappertutto a mitragliatrice. Bisogna vedere cosa hanno bisogno. Il dottore lì che aspetta il paziente dice qual è il suo problema? Beh, mi fa male, anzi no, non mi dica niente, tagliamo subito la gamba. Dice ma se mi fa parlare o no? No, no, prima taglio e poi parliamo. È così che si può fare il dottore, scusa. Prima tagliamo la mano e poi controlliamo dove è il problema? Non puoi andare a tutte le chiese e dire le donne stiano zitte, perché abbiamo bisogno che le donne parlano. Angela, puoi parlare?
Ma sto chiudendo la diretta, se proprio mi chiedi. Non sto parlando più.
E questo è un messaggio internos. Predicatore, taglia corto.
No, tu devi chiedermi di parlare 2 ore fa, non alla fine.
Va bene, chiudi la diretta.
Vabbè.
Preghi tu per i fratelli?
Sì, preghiamo, sì. Grazie, Gesù.
La donna parli in chiesa.
Aiutaci, Signore, a parlare solo le tue parole. E allora tutti siamo potenziali per parlare, altrimenti stiamo tutti zitti, Signore. Se parliamo dalla nostra mente carnale, se parliamo dal mondo, dal diavolo, Signore, aiutaci a stare zitti, a sgridare quei spiriti che ci ingannano. Signore, aiutaci a parlare solo la tua verità scritturale, Signore, a essere pieni del tuo Spirito Santo, camminare con te, fare comunione con te ogni secondo, Signore. Prego per i fratelli che tu li benedici, li proteggi, li guidi, mostri loro la tua luce in ogni situazione che si trovano, perché c'è una soluzione a ogni difficoltà nelle loro vite. Signore, aiutali a stare vicini a te per trovare la risposta, nel nome di Gesù. Benedicili, Signore, con guarigione, con liberazione da ogni male, protezione nel nome di Gesù. Alleluia, ti amo.
Grazie,
Signore.
Signore.
Amen.